Vangelo secondo Matteo.
Gloria a Dio.
In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli è infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo, ad Abramo. Già la scura è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me, più forte di me, io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Parola del Signore. Abbiamo chiesto, carissimi fratelli e sorelle, nella preghiera di colletta con cui abbiamo iniziato questa liturgia, di riformare la nostra vita, di ottenere dal Signore la grazia della giustizia, della mitezza, perché possiamo, e della pace, della giustizia, della mitezza e della pace, perché possiamo andare incontro al Signore che viene, rinnovati da una profonda conversione. La conversione è oggetto primario della predicazione di Giovanni Battista, che è tra i tre personaggi principali di ogni avvento. Sono tre. In ogni tempo di avvento, i personaggi più importanti della liturgia. Innanzitutto Maria, la Vergine del Silenzio, la Vergine dell'Annunciazione, che porta nel suo seno il mistero di questo Figlio di Dio che in lei ha preso carne. E tutto l'avvento ci orienta con uno sguardo d'amore verso di lei, nel cui seno è racchiusa tutta la speranza di Israele e tutta la speranza del mondo. L'altro personaggio è Isaia, che in queste domeniche è presente nella prima lettura, con queste letture così belle, così commoventi, così ricche di speranza, che ci proiettano in quel mondo nuovo dove non ci sarà più né pianto, né lutto, né sofferenza, dove il bambino potrà giocare nella buca dell'aspida. E il terzo personaggio è Giovanni il Battista, che ci richiama alla conversione. Avete sentito le sue parole dure, rivolte ai farisei, ai sadducei. I sadducei erano un gruppo religioso formato da sacerdoti del tempo, i quali pensavano di avere in possesso con la loro carica sacerdotale la salvezza, e i farisei lo stesso, pensavano che avendo loro l'esattezza della dottrina e facendo tutte le cose per bene avessero in mano la salvezza. E vengono richiamati da Giovanni il Battista perché invece potessero vivere con frutti di conversione, perché non basta credere, non basta appartenere a un gruppo per dirsi salvati, non basta avere il proprio certificato di battesimo, ma bisogna essere coinvolti nell'amore del Signore e produrre frutti di amore. E quindi richiama fortemente alla conversione. Convertitevi. E perché il regno dei cieli è vicino, dice Giovanni. E quello che a me impressiona in questa predicazione di Giovanni, che la sentiamo dura, no? Come lui è duro, come lui è austero con se stesso, penitente lì nel deserto, e ha parole dure che spingono, che invitano a una riforma della vita. Quello che a me colpisce è che se noi prendiamo il Vangelo di Marco, come inizia la predicazione Gesù? Con le stesse parole di Giovanni, con le stesse identiche parole di Giovanni, con l'aggiunta però di quel credete al Vangelo, di quel credete al Vangelo. Vedete, Giovanni ha ricevuto da Gesù il grande elogio, il più grande tra i figli da donna, però diceva il più piccolo del regno dei cieli è più grande di lui. Giovanni rappresenta il Vecchio Testamento con tutte le sue esigenze morali. Gesù ci apre a una nuova dimensione che però non sopprime la vecchia, che però non sopprime la vecchia. Il Nuovo Testamento non sopprime il vecchio. È stato bello in questi giorni che abbiamo fatto, settimana scorsa si è concluso il ritiro d'avvento proprio sul Vecchio Testamento come pedagogo a Cristo. E oggi San Paolo nella seconda lettura ci dice proprio questo: fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle scritture teniamo viva la speranza. Teniamo viva la speranza. Ecco questo rapporto intimo che c'è tra il vecchio e il nuovo. Il vecchio ci aiuta a tenere viva la speranza di quelle promesse che il Signore ci ha fatto, di quel regno che lui è venuto a instaurare già qua giù e troverà la sua pienezza, quel regno dei cieli che ci aspetta al di là della soglia di nostra sorella morte. E così vi dicevo, sia Giovanni il Battista sia Gesù iniziano e predicano la stessa cosa. Convertitevi. Ma cosa si racchiude dietro questo invito? Che cosa percepiamo da questo invito alla conversione? Cosa significa fattivamente, concretamente nella mia vita che Dio mi dica attraverso Giovanni Battista e che Dio mi dica attraverso Lui stesso che si è incarnato, attraverso la voce di Gesù che mi dice convertiti, convertiti e credi al Vangelo? Cosa vuol dire nella mia vita? Perché se il Vangelo non vuol dire niente, se la parola di Dio non vuol dire niente, che la stiamo ascoltando a fare? Allora, riflettendo, ponendo a me stesso questa domanda, trovavo una triplice risposta. La conversione ci coinvolge a tre livelli. Sì, ci coinvolge a livello della nostra mente, perché la prima cosa che deve convertirsi è la nostra mente. Quelle conversioni apparenti di un momento, per un canto, per una situazione, crollano prima o poi. Quando viene la sofferenza, quando viene la prova, Dice, io avevo una grande fede. No, tu non avevi fede per niente. Se avevi una grande fede, superai quella prova. La conversione è innanzitutto della mia mente, che accolgo nella mia mente il Verbo, che accolgo nella mia mente il Vangelo e tutte le sue esigenze. Il Vangelo è esigenze. E mi deve cogliere quindi nella mia capacità intellettiva, accogliere il suo messaggio, e lì è necessaria la fede. Quindi la prima conversione che il Signore ci chiede è quella della fede. E la fede che non è semplicemente un credo così, ma un accolgo nella mia vita questo mistero, che poi trasformerà i miei affetti, trasformerà i miei sentimenti, trasformerà la mia vita, per essere una conversione completa. Ma al di là di questo coinvolgimento della mia intelligenza, che è uno dei problemi più grossi, perché oggi il cristiano più che mai è invitato a riflettere sulla sua fede, perché della nostra fede dobbiamo rendere agli altri conto. E allora non basta dire io credo, ma che cosa credo? E questo implica un cammino anche di catechesi personale. Ma al di là di questo aspetto, dicevo, la nostra conversione, possiamo dire, ha tre livelli. C'è il primo livello della conversione. Qual è? Vivo nel peccato? Vivo nel peccato mortale? La conversione che vuol dire? Da oggi non pecco più. Questa è la conversione. Primo livello di conversione. Vivo nel vizio? Da oggi mi impegno a uscirne fuori, sul serio. Mi impegno sul serio? No, così. Ma che cos'è il peccato? Il peccato è una vita vissuta, staccata da Dio, dai suoi comandamenti, una vita vissuta per conto mio. Voglio fare quello che piace a me. E allora, conversione per me, che voglio fare quello che mi pare, significa da oggi mi impegno, da oggi. Sapete Sant'Agostino, no? Lui sentiva tutta la bellezza, la forza del richiamo di Dio, però aveva il suo peccato, perché poi ognuno di noi ha il suo peccato. Cosa vuol dire il suo peccato? Quel peccato più radicato, quel peccato più intantrito nel suo cuore, lui ce l'aveva. E cosa diceva? Capiva che doveva cambiare, capiva la bellezza della virtù, capiva che il Signore lo chiamava a conversione, però diceva, domani Signore, domani, domani, no domani, oggi, oggi. E un giorno si è smosso, ha detto, no domani, oggi, oggi mi converso. E in questa parte della conversione ha una, certamente la grazia di Dio che mi previene, che mi accompagna, ma da parte mia il Signore cosa vuole? Da parte mia vuole la decisione, devo decidermi a non peccare più, devo decidermi, devo impegnarmi sul serio. E questa è la prima conversione, la lotta al peccato grave è en passant. Ricordo che mancare a messa la domenica è peccato grave, non è una cosa così. E così anche, velocemente, ricordo che se io ho commesso un peccato mortale non posso accostarmi all'Eucaristia se non mi confesso prima. Basta mica faccio un atto di dolore e vado a confessarmi e vado a fare la comunione, non posso, a meno che non ho una grave ragione. La Chiesa mi dice non puoi a meno che tu non abbia una grave ragione. Ma vai a dire qualcosa a un uomo o a una donna che è abituato a fare quello che gli pare, se si rifiuta ogni autorità, però ci si va a nutrire dell'umiliato, ci si fa nutrire dell'ostia che è l'umiliato, è l'umile, e poi vogliamo fare di testa nostra, c'è qualcosa che non quadra. Allora ecco la prima conversione, la decisione seria, e con le parole di Santa Caterina da Siena potremmo dire virile, ci teneva tanto a sta parola, dice devi essere virile, lo diceva anche alle suore, dovete essere virili, cioè col peccato basta. Una lotta serrata, una lotta forte, una lotta decisa, con l'aiuto del sacramento della confessione, che il Signore ce lo dà per sussidiarci, per aiutarci. Ma questo è il primo livello. Poi c'è il secondo livello della conversione. Se il primo livello significa staccarmi dal peccato, il secondo livello è attaccarmi a Lui, attaccarmi a Gesù. Possiamo dire che la giustizia, la prima giustizia che dobbiamo dare, è dare a Dio quello che è suo e riparare le offese che facciamo con i nostri peccati. Ma dopo abbiamo chiesto al Signore non solo la giustizia ma l'umiltà. Dobbiamo camminare nell'umiltà. Ahi, quanto è difficile essere umili. Com'è difficile seguire Lui che ha detto, quando ha parlato di sé, come si è definito Gesù? Ha detto, io sono mite e umile di cuore, imparate da me. Questa è la seconda conversione. Mica abbiamo fatto tutto venendo alla messa, mica abbiamo fatto tutto non bestemmiando più, mica abbiamo fatto tutto essendo più onesti nel nostro posto di lavoro e tenendoci di più a essere corretti nel ritirare lo stipendio senza vari imbrogli, sottofugi, firme false. Noi abbiamo fatto tutto, ci siamo predisposti a seguire Lui e Lui mi insegna l'umiltà. E con l'umiltà che cosa c'è? C'è la mitezza, c'è la modestia, c'è la sobrietà. Sono tutte virtù che si coordinano e che mi parlano in un modo diverso di come mi parla il mondo. Il mondo mica mi parla così. Il mondo mi parla di tutt'altro. Il mondo mi parla di vanità, di effemerità, di cose che passano. Il mondo è superficiale e ci tiene all'apparenza. Lui invece ci tiene al cuore. E alle cose che hanno valore, che alle cose che hanno importanza, alle cose che sono necessarie. Questa è la seconda conversione. E magari tutti fossimo impegnati. Perché dico impegnati? Perché non è la conversione di un giorno, è la conversione di una vita. Perché ogni giorno nelle nostre relazioni umane sentiamo il nostro orgoglio, sentiamo la nostra superbia, che vorrebbe farci assumere atteggiamenti di dominio, che vorrebbe farci assumere atteggiamenti di primazia, di comando, di comodità. Ma Lui ce lo impedisce. Ce lo impedisce perché dice no, io non ti ho insegnato questo. Io non ti ho insegnato a essere servito. Ti ho insegnato a servire. Non ti ho insegnato a essere duro. Ti ho insegnato a essere compassionevole. Non ti ho insegnato a essere indifferente agli altri o a tenerti rancori. Ti ho insegnato a perdonare, a essere misericordioso. E vedete che ogni giorno Lui ci dice questo. Se noi gli diamo spazio, se noi gli diamo spazio, e se non gli diamo spazio, poi cosa succede? Succede che torniamo indietro, che abbiamo bisogno di riconvertirci nella prima fase. Ma se invece Lui trova spazio nella nostra vita, piano piano ci spinge a quelle virtù che condiranno la nostra vita nella sua concretezza di ogni giorno. dove il Vangelo non è un qualcosa che abbiamo messo lì sul cassetto, o magari un bel libro di quelli solenni e lo teniamo nel salotto, ma il Vangelo è vivo, è nella tua vita, nella tua giornata, nei tuoi discorsi, nelle tue azioni, perché si è incarnato nel tuo cuore quel Vangelo. E poi, se noi camminiamo in questa strada, che è la strada della virtù, e poi c'è la terza conversione, che è una conversione più profonda, è una conversione più radicale, è una conversione che richiede da parte nostra ancora più umiltà e riconoscimento che senza di Lui non possiamo fare nulla. Perché vedete, la vita della virtù, che dovrebbe essere presente nella nostra vita di cristiani, la perseveranza della virtù a un certo punto ci porta a un momento in cui noi comprendiamo che ci credevamo magari onesti, ma in fondo onesti non lo siamo. Ci credevamo puri, casti, però ci accorgiamo che in fondo ancora non lo siamo. Ci credevamo di essere pazienti, ma in fin dei conti ci credevamo così perché non eravamo messi alla prova. E ci scopriamo che pazienti non lo siamo. Cioè a un certo punto scopriamo che quelle virtù che credevamo di vivere ancora non hanno attecchito nel nostro cuore e che veramente senza di Lui non possiamo nulla. Quello che i maestri spirituali questo momento lo definiscono il crollo delle virtù. Non vuol dire che la persona arrivi a peccare, ma che la persona si renda conto che non è virtuosa, che non è quella buona che pensava, che non è quella santa che pensava, che non è quella precisa e onesta persona che pensava. Si rende conto che ha ancora tanto, tanto, tanto da fare. È un momento di grazia in cui la persona arriva alla terza conversione, quella più radicale, quella che ci permette poi di essere veramente delle persone convertite. E qual è questa terza conversione? È credere all'amore di Dio. È quel lasciarsi lavare i piedi da Gesù. È quel permettere a Gesù di amarci così come siamo, non perché ci dica bravo, sei stato bravo, sei stata brava, ma perché ci dica semplicemente io ti amo così come sei. E allora che la persona, sentendosi amata così come sei o così com'è, si apre all'amore di Dio in un modo nuovo. E l'amore di Dio può riversarsi nel cuore di quella persona e farla nuova. Ed è capace finalmente di amare nella verità. Perché? Perché Gesù ha trovato spazio. È il Salvatore. È il Redentore. Sempre Gesù è il Redentore. E se noi non lo accogliamo come Redentore è solo perché non abbiamo capito fino a che punto noi siamo deboli, fino a che punto siamo fragili, fino a che punto siamo peccatori. Ecco che una persona che è arrivata a quella consapevolezza si apre alla sua grazia e la grazia di lei, di Dio in lei potrà stare in meraviglia. Chiediamo al Signore di camminare in questa conversione, in questo cammino di amore che passa dalla fuga del peccato alla vita della virtù, all'apertura, all'amore di Dio così come siamo, perché Lui possa renderci veri, autentici figli di Dio. E questa grazia, come ogni altra grazia, la chiediamo sempre a Lei, a Maria, la nostra madre, la nostra maestra, che ci aiuti Lei, Lei che non ha avuto bisogno di questi cammini di conversione, Lei che subito ha capito che senza di Lui non poteva fare niente e con Lui poteva fare tutto, poteva fare e realizzare in Lei, e lo ha fatto, il mistero più grande e più bello dell'incarnazione del Figlio di Dio, venuto nel mondo per salvarci. Amen.